Capitolo diciottesimo, seconda parte. Mentre l'anima sta così cercando il suo Dio, si sente con grandissimo diletto quasi del tutto venir meno. A poco le mancano il respiro, le forze fisiche, tanto che non può né muovere neppure le mani, se non a prezzo di grande sforzo. Gli occhi le si chiudono senza che li voglia chiudere, o se li tiene aperti non vede quasi nulla, né se legge riesce a pronunciare una sillaba, quasi neppure distingue le lettere. Vede che ci sono lettere, ma poiché l'intelletto non le è di aiuto, non è capace di leggerle, pur volendo. Ode, ma non capisce quello che ode. E così i sensi non le servono più, anzi le sono di danno, perché le impediscono di stare in pace. Superfluo dire che non può parlare, poiché non riesce a mettere insieme una parola. Non ha la forza, qualora ci riuscisse, di pronunciarla, perché ogni forza fisica si perde, mentre aumentano le forze dell'anima per farla meglio godere del suo diletto. Il diletto esteriore che allora si prova è pur esso grande e sensibile. Per quanto duri questa orazione, non è mai di danno. Almeno a me non lo è mai stata. Ne ricordo che il Signore mi abbia una sola volta fatto questa grazia e che io, per malata che fossi, ne risentissi. Anzi, ne uscivo sempre migliorata. Ma che male può fare un bene così grande? Sono tanto evidenti i suoi effetti esteriori che non si può dubitare della grandezza della causa che li produce. E se per l'eccesso della gioia il Signore ci toglie le forze, è per ridarcele in maggior grado. È vero che in principio è di così breve durata, almeno così era per me, che allora né mediante questi segni esteriori né con la sospensione dei sensi si dà a conoscere. Ma si capisce bene, dalla sovrabbondanza delle grazie, quanto debba essere stato grande il fulgore del sole che lì risplendeva, se ha fatto struggere l'anima mia così. Si noti che, a mio parere, per quanto lungo sia il tempo della sospensione di tutte le potenze in cui si viene a trovare l'anima, è assai breve. È molto se dura una mezz'ora. Io credo di non averlo mai avuto così a lungo. È vero che è difficile poter computare il tempo, perché si è fuori dei sensi. Ma intendo dire che le potenze tutte insieme rimangono sospese per poco, essendovene sempre qualcuna che torna in sé. La volontà è quella che si mantiene assorta, ma le altre due potenze tornano presto ad importunarla. Perseverando essa nella quiete, si arrestano di nuovo. Stanno per un po' tranquille e poi riprendono la loro attività. In questa alternativa si possono passare, come si passano in realtà, alcune ore nell'orazione, perché una volta che le due potenze abbiano cominciato a gustare quel vino celeste e a inebriarsene, tornano facilmente a sospendersi per usufruirne di più. Così si accompagnano alla volontà e godono tutte e tre. Ma questo stato di sospensione completa, senza alcun disturbo dell'immaginazione, la quale a mio parere rimane anch'essa del tutto sospesa, ripeto, dura poco. Anche se le potenze non si riprendono così perfettamente da non restare alcune ore come stordite, mentre Dio torna di tanto in tanto ad attrarle a sé. Ma ora veniamo a quello che l'anima sente nel proprio interno in quello stato. Lo dica chi lo sa, perché è cosa che non si può intendere e tanto meno esprimere. Io mi stavo domandando, mentre mi disponevo a scrivere di questo, tornando dalla comunione e uscita da questa stessa orazione di cui parlo, che cosa facesse allora l'anima. E il Signore mi disse queste parole: si strugge tutta, figlia mia, per meglio immergersi in me. Ormai non è più lei che vive, ma io. Non potendo comprendere ciò che intende, il suo è un non intendere intendendo. Chi ne abbia fatto esperienza capirà qualcosa di questo, essendo tanto oscuro ciò che gli avviene che non si può spiegarne più chiaramente. Posso dire soltanto che l'anima si vede unita a Dio e ne ha una tale certezza che in nessun modo potrebbe non crederlo. Tutte le potenze in questo momento vengono meno, essendo sospese così totalmente che, come ho detto, non ci si accorge assolutamente che operino. Se si stava meditando su un brano della Passione, se ne perde la memoria, come se mai si fosse avuto presente. Se si legge, non c'è più ricordo di ciò che si leggeva e non c'è la possibilità di fermarsi a meditare. E se si prega, è lo stesso. Sembra che a quella farfalletta importuna si brucino le ali e lei non possa più agitarsi. La volontà è certo tutta occupata nell'amore, ma non sa come ama. L'intelletto, se intende, non capisce come intenda. Perlomeno non può comprendere nulla di ciò che intende. A me sembra che non intenda affatto, perché, ripeto, non intende se stesso. Non riesco a capire questo mistero. Mi è accaduto al principio di essere vittima di una grave ignoranza. Non sapere, cioè, che Dio è in tutte le cose. E poiché mi sembrava che mi stesse molto vicino, lo ritenevo impossibile. Eppure non potevo rinunziare a credere che stesse lì, perché mi sembrava di aver visto chiaramente la sua presenza. Quelli che non erano istruiti mi dicevano che vi era soltanto con la sua grazia. Ma io non potevo convincermene, perché, ripeto, mi pareva che fosse proprio presente. E questo dubbio mi dava pena. Me ne liberò un dottissimo religioso dell'ordine del glorioso San Domenico, il quale mi disse che Dio è realmente presente e mi spiegò come egli si comunica alle nostre anime, dandomi così grande consolazione. Bisogna notare e capire bene che sempre quest'acqua del cielo, questo insigne favore di Dio, arricchisce l'anima di grandissimi tesori, come ora dirò. Capitolo 19. Prosegue nello stesso argomento, iniziando la spiegazione degli effetti che opera nell'anima questo grado di orazione. Esorta vivamente a non tornare indietro, a non lasciare l'orazione, anche se dopo questa grazia si torni a cadere. Dice i danni che in questo caso ne verrebbero. È molto importante e di grande consolazione per i deboli e i peccatori. Dopo questa orazione e questa unione, l'anima rimane presa da una grandissima tenerezza, tanto che vorrebbe struggersi in lacrime, non di pena, ma di gioia, e si trova bagnata di lacrime, senza accorgersene, né sapere quando né come pianse. Ma le dà gran diletto vedere quell'impero di fuoco mitigato dall'acqua, che al tempo stesso lo fa aumentare. Il mio linguaggio sembra arabo, ma è proprio così. Mi è accaduto a volte in questo grado di orazione di trovarmi così fuori di me da non sapere se la gioia che provavo era un sogno o realtà. Ma vedendomi immersa nelle lacrime che sgorgavano senza pena, con tanto impeto e rapidità da sembrare piovute da una nube del cielo, capivo che non era un sogno. E ciò mi accadeva in principio, quando l'orazione durava poco. L'anima resta così piena di coraggio che se in quel momento la facessero a pezzi per Dio, le sarebbe di gran gioia. È l'ora delle promesse, delle decisioni eroiche, degli ardenti desideri. Il momento in cui comincia ad abborrire il mondo, vedendone chiaramente la vanità. È avvantaggiata molto di più e in più alto grado che nelle orazioni precedenti. E la sua umiltà è più grande, perché sa con certezza che non è dovuto ad alcuna sua diligenza il conseguimento di quella meravigliosa e straordinaria grazia, non essendo intervenuta né per acquistarla, né per conservarla. Vede benissimo di essere profondamente indegna, perché in una stanza dove entra molto sole non vi è ragnatela che rimanga nascosta. La sua miseria è evidente. È così lontana dalla vanagloria che le pare impossibile averla, constatando con i propri occhi il poco o nulla che può fare. Perché qui non c'è stato quasi neanche il suo consenso. Infatti sembra che suo malgrado siano state chiuse le porte a tutti i sensi, perché possa godere meglio il Signore. Resta così, sola, con lui. E che altro deve fare se non amarlo? Non vede né ode, se non con grandi sforzi. C'è poco di cui compiacersi. E in seguito le si presenta innanzi con gran verità la sua vita passata e la grande misericordia di Dio, senza che l'intelletto abbia bisogno di andarne in cerca, trovandoli pronto di che mangiare e intendere. Riconosce di meritare l'inferno e, vedendosi punita con il paradiso, si scioglie in lodi di Dio. Anch'io vorrei farlo ora. Siate benedetto, mio Signore, che da una melma così sporca, come sono io, fate uscire un'acqua così limpida perché sia degna della vostra mensa. Siate lodato, delizia degli angeli, per voler elevare tanto un così vile verme. Questi vantaggi restano per qualche tempo nell'anima. Essa ormai, sapendo chiaramente che i frutti non sono suoi, può accingersi a dividerli con altri, senza che abbia a mancarne lei. Comincia a mostrarsi quale anima custode di tesori celesti, che desidera spartire con altri, e a supplicare Dio perché non sia la sola ad esserne ricca. Comincia a giovare al prossimo, quasi senza accorgersene, né far niente di suo. Gli altri però se ne accorgono, perché ormai il profumo dei fiori è talmente aumentato da far loro desiderare di starle vicino. Comprendono che è ricca di virtù, vedendo frutti così appetitosi. Vorrebbero mangiarne con lei. Se la terra di quest'anima è stata zappata a fondo con travagli, persecuzioni, mormorazioni, malattie, giacché pochi possono giungere a tale stato senza tutto questo, e se si è ammorbidita con il distacco assoluto da ogni umano interesse, si imbeve tanto di acqua che difficilmente potrà più inaridirsi. Ma se è terra ancora attaccata al mondo e tutta ingombra di spine, come lo ero io al principio, e non è ancora esente da occasioni né grata quanto merita una grazia così eccelsa, torna a inaridirsi. E se il giardiniere non ci bada, e se il Signore, per sua bontà, non torna a far piovere, potrete pur considerare perduto il giardino. Così mi è accaduto alcune volte, e certo è una cosa che mi spaventa, né potrei crederla se non avessi fatto esperienza. A conforto di anime deboli come la mia, dico che non devono mai disperare, né cessar di confidare nella grandezza di Dio. Anche se, dopo essere state in così eccelsa cima, qual è quella a cui il Signore le ha fatte pervenire in questo stato, anche se tornano a cadere, non si scoraggino, se non vogliono perdersi del tutto, perché le lacrime ottengono qualunque cosa. Un'acqua attira l'altra. Uno dei motivi che mi ha incoraggiato, pur essendo quella che sono, a obbedire al comando di scrivere tutto questo e a dar conto della mia spregevole vita e delle grazie che mi ha fatto il Signore, quando invece di servirlo io lo offendevo, è stato questo. Certo, io vorrei avere grande autorità per essere creduta a tale riguardo e supplico il Signore che me la dia. Ripeto che nessuno di quelli che hanno cominciato a praticare l'orazione si perda d'animo col dire: se ritorno ad essere un peccatore, andare avanti nell'esercizio dell'orazione è peggio. Io credo che lo sia se abbandona l'orazione, senza cercare di emendarsi dal peccato. Mentre se non l'abbandona, sia certo che essa lo trarrà al porto della luce. In questo mi diede molti assalti il demonio. Soffrii tanto di credere che fosse poca umiltà praticare l'orazione, essendo io così peccatrice, che, come ho già detto, tralasciai di farla per un anno e mezzo, o almeno un anno, perché del mezzo non mi ricordo bene. Continuare così non sarebbe stato altro, né altro era, se non mettermi io stessa nell'inferno, senza bisogno di demoni che mi facessero andare. Oh Dio mio, che enorme cecità! E come riesce bene il demonio nel suo intento col gravare in questo la mano. Sa bene che per lui è perduta l'anima perseverante nella pratica dell'orazione, e che tutte le cadute a cui la spinge le sono d'aiuto, per la bontà di Dio, a farle spiccare poi un balzo più in alto nel suo servizio. Si può ben capire quanto gli importi evitarlo. Oh Gesù mio, che spettacolo vedere come a un'anima caduta in peccato, dopo essere giunta qui, voi, per vostra misericordia, tornate a dar la mano sollevandola. Come si rende essa conto, allora, delle infinite vostre grandezze e misericordie e della propria miseria. È questo il momento in cui, riconoscendo la vostra magnanimità, si sente davvero annientare. Il momento in cui non osa alzare gli occhi o li alza solo per vedere ciò che vi vede. Il momento in cui si fa devota della Regina del Cielo perché vi placchi. Il momento in cui invoca i santi, che caddero dopo essere stati da voi chiamati, perché l'aiutino. Il momento in cui le sembra troppo quello che le date, perché sa di non meritare neanche la terra che calpesta. Il momento di accostarsi ai sacramenti, per la fede viva che l'anima, nel vedere la virtù che avete in essi riposta. Di profondere lodi perché avete lasciato per le nostre piaghe medicina e unguento tali che non le rimarginano solo superficialmente, ma le fanno sparire del tutto. Questo la riempie di stupore. E chi, Signore dell'anima mia, non ha da stupirsi di una misericordia così grande, di così aumento di favore, a compenso di un tradimento così ripugnante ed esecrabile? È solo perché sono perversa se, scrivendo queste cose, non mi si spezza il cuore. Con queste lacrimucce che qui piango, date da voi, perché quando vengono da me sono acqua di assai cattivo pozzo, mi sembra di ripagarvi di tanti tradimenti commessi, sempre peccando, cercando di distruggere le vostre grazie. Avvaloratele voi, mio Signore. Schiarite un'acqua così torbida, non foss'altro per impedire che venga ad alcuno la tentazione di avventare giudizi, come ho fatto io, nel chiedersi perché, o Signore, lasciavate da parte tante sante persone che vi hanno servito, che hanno lavorato per voi, allevate nella religione, veramente religiose, non come me, che di religiosa avevo solo il nome. E non facevate loro, come vedevo chiaramente, le grazie che concedavate a me. Ma capisco, mio bene, che voi tenete in serbo il premio per darlo loro tutto in una volta, mentre la mia debolezza ne ha bisogno subito. Ormai esse, da forti, vi servono anche senza ricompensa. E voi le trattate come gente intrepida e non interessata. Ciò non di meno voi sapete, mio Signore, che molte volte io vi ho implorato di perdonare chi mormorava di me, perché mi sembrava che avesse ragione da vendere. Questo accadeva, Signore, quando per vostra bontà mi sorreggevate perché non vi offendessi tanto. E io già cercavo di allontanarmi da tutto ciò che mi sembrava potesse dispiacervi. E appena feci questo, voi, Signore, cominciaste ad aprire i vostri tesori in favore della vostra serva, come se non aveste aspettato altro se non che vi fosse in me volontà e disposizione a riceverli, data la rapidità con cui prendeste non solo a darmeli, ma anche a volere che si capisse che me li davate. Conosciutisi tali favori, si cominciò ad avere buona opinione di colei che non tutti avevano ancora capito quanto fosse colpevole, benché molti indizi ne trasparissero. Ma all'improvviso si cominciò anche a mormorare e a perseguitarmi, e a mio parere ben a ragione. Pertanto non nutrivo inimicizia per nessuno, ma supplicavo voi di considerare quanto buon diritto ci fosse per farlo. Dicevano che volevo passare per santa, che inventavo novità, mentre non ero ancora arrivata ad osservare bene la mia regola, né a livello delle ottime e sante monache che erano nel monastero, né credo di poter mai raggiungere tale livello, se Dio nella sua bontà non farà tutto lui. Anzi, ero solo capace di togliere le buone usanze e introdurne altre che non lo erano. Perlomeno facevo tutto il possibile per introdurle, e nel male potevo molto. Pertanto, non avevano alcuna colpa se mi accusavano. E non erano solo monache, ma anche altre persone, che scoprivano le mie vere mende, perché voi glielo permettavate. Una volta, mentre recitavo le ore, quando già da qualche tempo ero soggetta a questa tentazione, giunsi al versetto che dice: «Tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi». Cominciai a pensare che gran verità essa fosse. Infatti, in questa e in ogni altra cosa di fede, il demonio non ha mai avuto il potere di tentarmi, in modo da farmi dubitare che voi, mio Signore, siate la fonte di ogni bene. Anzi, mi sembrava che quanto più una verità non seguiva un ordine naturale, tanto più fermamente la ritenevo tale e mi ispirava profonda devozione. Nella vostra onnipotenza erano racchiuse per me tutte le meraviglie che potevate fare. E in ciò, come ripeto, non ho mai avuto dubbi. Chiedendomi poi perché con la vostra giustizia potevate permettere che molte vostre serve fedeli, come ho detto, non avessero i doni e le grazie che facevate a me, pur essendo io quella che ero, mi rispondeste: «Tu servimi e non pensare ad altro». Fu la prima parola che udii da voi, e pertanto ne rimasi tutta sbigottita. Siccome in seguito spiegherò con altre cose questo modo di udire, non ne parlo qui, per non uscir fuori dal tema in oggetto, da cui credo di essermi già molto allontanata. Quasi non so quello che mi dico. Si degni la signoria vostra, figlio mio, di tollerare queste disgressioni. Perché quando considero fino a che punto Dio mi ha sopportato e mi vedo in questo stato, non fa meraviglia che perda il filo del discorso. Piaccia al Signore che le mie dissennatezze siano sempre queste e non permetta più che io possa contravvenire alla sua legge in un solo punto. Piuttosto mi annienti, all'istante. Basta già far vedere le sue grandi misericordie il fatto che ha perdonato non una, ma molte volte, tanta ingratitudine. A San Pietro perdonò una volta, a me molte. E con ragione il demonio mi tentava a non pretendere una stretta amicizia con colui che trattavo così manifestamente da nemica. Che enorme cecità la mia! Dove potevo credere di trovar rimedio se non in voi? Che follia fuggire dalla luce per andare sempre inciampando. Che umiltà piena di superbia creava in me il demonio nell'allontanarmi dalla colonna e dal bastone che dovevano sostenermi per evitare una così grave caduta. Oggi mi faccio il segno della croce, perché non mi sembra di aver mai corso pericolo così grande come in questa insidia che il demonio mi tendeva con il pretesto di insegnarmi l'umiltà. Mi suggeriva il pensiero che, essendo così perversa, dopo aver ricevuto tante grazie, non potevo accostarmi all'orazione, che mi bastava recitare le preghiere d'obbligo, come tutte, e che se non facevo bene neanche questo, come potevo pretendere di fare di più? Era segno di poco rispetto e di tenere in poco conto i favori di Dio. Era bene pensare e capire questo, ma il grandissimo male fu di metterlo in pratica. Siate voi benedetto, Signore, per essere venuto in mio soccorso. Così credo che il demonio dovè cominciare a tentare Giuda. Solo che con me il traditore non osava farlo tanto scopertamente, ma a poco sarebbe riuscito a gettarmi nello stesso abisso in cui gettò lui. Stiano attenti a questo, per amor di Dio, tutti coloro che praticano l'orazione. Sappiano che il tempo che io trascorsi senza attendervi, la mia vita fu assai più disperata. Vedete un po' che buon rimedio mi dava il demonio e che bella umiltà. Una grande inquietudine nel mio intimo. Ma come poteva riposare la mia anima? La sventurata si allontanava dal suo riposo, avendo sempre presenti le grazie e i favori ricevuti e vedendo che i piaceri di quaggiù le facevano nausea. Mi meraviglio come potesse accadere tutto ciò. Io speravo sempre. Non lasciai mai la speranza, per quello che ora ricordo, devono essere passati più di 21 anni. La speranza di determinarmi a tornare all'orazione. Ma aspettavo di essere del tutto libera da ogni peccato. Oh, come ero mal incamminata in questa speranza. Il demonio ve l'avrebbe data fino al giorno del giudizio, per portarmi poi dritta all'inferno. Poiché dunque, pur attendendo all'orazione, alla lettura spirituale, cose con le quali potevo conoscere la verità, il cattivo cammino che seguivo, e importunando spesso il Signore con le lacrime, perché ero così perversa da non sapermi difendere, una volta allontanatami da queste pratiche e abbandonatami ai passatempi, con molte occasioni pericolose, pochi aiuti, anzi oserei dire nessuno, tranne l'aiuto per cadere. Che cosa potevo sperare, se non quello che ho detto? Credo che abbia gran merito davanti a Dio un religioso molto dotto, dell'ordine di San Domenico, che mi aprì gli occhi. Egli, come ritengo di avere già detto, mi fece comunicare ogni 15 giorni. E meno male che cominciai a tornare in me, anche se non lasciavo di recare offese al Signore, poiché non avevo smarrito del tutto la buona strada, sia pure a poco, cadendo e rialzandomi, avanzavo in essa. E chi non lascia di andare avanti nel cammino, anche se tardi, alla fine arriva. Perdere la strada mi pare non sia altro che abbandonare l'orazione, e Dio ce ne liberi, per quello che Egli è. È chiaro da ciò, e lo si noti bene per amore del Signore, che quantunque un'anima giunga a ricevere da Dio così speciali grazie nell'orazione, non deve mai fidarsi di sé, né esporsi in nessun modo ad occasioni, potendo sempre cadere. Ci si badi bene, perché è molto importante. L'inganno che qui può tramare il demonio dopo tali favori, sebbene la grazia venga certo da Dio, è servirsene da traditore ai suoi fini, rivolgendosi a persone non progredite in virtù, né in mortificazione, né in distacco dal mondo. Infatti, in questo stato, non sono ancora tanto forti da potersi esporre, come più avanti dirò, esporre a occasioni pericolose, per quanto abbiano grandi desideri e generose risoluzioni. È questa un'eccellente dottrina, e non mia, ma insegnatami da Dio. Pertanto vorrei che ne venissero a conoscenza altre persone, ignoranti come me. Ripeto che quantunque un'anima si trovi in questo stato, non deve, fidandosi delle sue forze, uscire all'attacco, perché avrà abbastanza da fare per difendersi. Qui sono necessarie armi per proteggersi dai demoni. E l'anima ancora manca di forza per combattere contro di essi, per schiacciarli sotto i piedi, come fanno coloro che si trovano nello stato in cui parlerò in seguito. Ecco l'inganno con cui il demonio ci prende al laccio. Quando un'anima si è tanto avvicinata a Dio da vedere la differenza tra i beni del cielo e quelli della terra, e l'amore che il Signore le dimostra, per effetto di questo amore sente nascere fiducia, sicurezza di non più cadere da quello stato di godimento. E sembrandole di vedere chiaramente il premio celeste, ritiene impossibile lasciare una felicità che anche in questa vita è così dilettevole e soave, per cose spregevoli e vili come sono i piaceri del mondo. E con questa sicurezza il demonio le toglie la diffidenza che deve avere di sé. Pertanto, come ho detto, si espone a pericoli e comincia con lodevole zelo a distribuire i suoi frutti senza misura, persuasa di non dovere più temere di sé. Questa convinzione non nasce da superbia, perché ben comprende l'anima che da sé non può nulla, ma dall'abbandonarsi senza discrezione a troppa confidenza in Dio, non considerando che è un uccellino di primo pelo. Può uscire dal nido perché Dio la porta fuori, ma non è in grado di volare, perché le sue virtù non sono ancora ben salde e manca di esperienza per accorgersi dei pericoli, né sa il danno che le viene dal confidare in sé. In ciò fu la mia rovina. Per queste cose, come d'altronde per tutto, è necessario avere un maestro, trattare con persone spirituali. Credo però che quando un'anima, con l'aiuto di Dio, raggiunge questo stato, se essa non lo abbandonerà totalmente, egli non cesserà di favorirla, né mai permetterà che si perda. Ma qualora, come ho detto, dovesse cadere, badi bene per amore del Signore, che il demonio non la inganni col farle lasciare l'orazione come faceva con me, per falsa umiltà. L'ho già detto e vorrei dirlo ancora molte altre volte. Confidi nella bontà di Dio, che è più grande di tutto il male che possiamo fare. E quando noi, riconoscendoci colpevoli, vogliamo tornare alla sua amicizia, dimentica la nostra ingratitudine, né ricorda le grazie che ci ha fatte e per le quali meriteremmo il suo castigo. Anzi, le nostre colpe lo inducono a perdonarci più presto, come gente di casa sua che ha mangiato, come suol dirsi, il suo pane. Ricordino le sue parole e considerino ciò che ha fatto nei miei riguardi. Mi sono stancata prima io d'offenderlo che lui di perdonarmi. Egli non si stanca mai di dare, né le sue misericordie possono esaurirsi. Non stanchiamoci di riceverle. Sia benedetto per sempre, e tutte le creature lo lodino. Amen.